È elegante, ma selvaggia. Versatile, ma potente. Jeep Compass Diesel CRD. Tante anime, una sola natura. Tua a 21.900 euro, con cerchia in lega, clima, radio CD MP3 e cruise control. Offerta valida fino al 25 dicembre sulle vetture disponibili in showroom. Info su Jeep Official.
Wiki Radio. Roberto Bertinetti racconta Edoardo VIII.
I have never wanted to withhold anything, but until now it has not been constitutionally possible for me to speak. A few hours ago I discharged my last duty as king and emperor, and now that I have been succeeded by my brother, the Duke of York, my first words must be to declare my allegiance to him. This I do with all my heart. You all know the reasons which have impelled me to renounce the throne. But I want you to understand that in making up my mind, I did not forget the country or the empire, which, as Prince of Wales and lately as King, I have for 25 years tried to serve. But you must believe me when I tell you that I have found it impossible to carry the heavy burden of responsibility and to discharge my duties as king as I would wish to do, without the help and support of the woman I love.
Non ho mai voluto nascondere nulla, ma sino ad ora non mi è stato costituzionalmente possibile parlare. Poche ore fa ho assolto il mio ultimo obbligo come re imperatore e adesso che mi è succeduto mio fratello, il duca di York, le mie prime parole sono per dichiarare la mia fedeltà a lui. Voi tutti sapete le ragioni che mi hanno spinto a rinunciare al trono e dovete credermi quando vi dico che ho trovato impossibile portare il pesante fardello di responsabilità e adempiere i miei doveri di re come vorrei fare senza l'aiuto e il supporto della donna che amo. È l'11 dicembre 1936 quando dai microfoni della BBC Edoardo VIII annuncia ai sudditi di avere abdicato. Sul trono è rimasto 325 giorni, in gran parte segnati da una sotterranea e durissima battaglia con l'establishment politico, in particolare con il premier Stanley Baldwin, di origine conservatrice ma che guida un governo di unità nazionale, e anche una dura battaglia con i vertici della Chiesa anglicana. Il sovrano è deciso a sposare Wallis Simpson, americana pluridivorziata, conosciuta 2 anni prima a Parigi, con un imbarazzantissimo passato alle spalle. I servizi segreti sanno di una permanenza in una casa di appuntamenti in Asia, per la precisione a Hong Kong, dove conobbe il suo primo marito, e il governo e la Chiesa si oppongono con ogni mezzo alla loro unione. Ha buttato via la corona per una donna, pare gli abbia detto la mattina dell'11 dicembre la massima autorità ecclesiastica, cioè l'arcivescovo di Canterbury, prima che Edoardo si recasse negli studi della BBC per registrare il messaggio. Avete mai provato ad andare a letto con una corona? Avrebbe replicato Edoardo, mostrando ancora una volta tutta l'insofferenza di cui aveva dato spesso prova nei confronti di antiche norme che nel Regno Unito d'inizio Novecento e anche più tardi venivano ritenute sacre e immutabili anche da una larghissima maggioranza dell'opinione pubblica. L'aspra controversia protrattasi per molti mesi con il governo e con la Chiesa non nasce e non nasceva certo da motivi di ordine morale, bensì istituzionali. A partire dal 500, con la riforma voluta da Enrico VIII, il sovrano è anche nel Regno Unito il capo della Chiesa e proprio questo ruolo gli impedisce di fatto di sposare una divorziata. Per quanto riguarda invece la sfera della morale, gli inglesi nel corso della loro plurisecolare storia si sono sempre dimostrati molto tolleranti nei confronti dei sovrani. Innumerevoli re e regine hanno avuto amanti, forse persino la stessa Vittoria, si è scritto e detto dopo la morte dell'amatissimo marito Alberto, senza che i sudditi, la stampa, l'establishment politico o religioso se ne scandalizzassero poi troppo. In pieno 800, del resto, un diffusissimo settimanale satirico londinese aveva proposto di istituire l'ordine delle corna reali, offrendo un seguitissimo resoconto a puntate delle immaginarie avventure sentimentali di Buckingham Palace e dintorni, dove tutti i protagonisti comunque erano abbastanza facilmente identificabili. Ma prima di Edoardo VIII, nessun re aveva deciso di scegliere per il ruolo di moglie una divorziata, addirittura senza nobili natali e, particolare non ininfluente agli occhi degli inglesi, di nascita americana. E insomma, se come molti suoi predecessori e successori, Edoardo avesse mantenuto una relazione più o meno discreta con Wallis Simpson, elevando nel contempo al rango di regina una ragazza britannica di sangue blu, non ci sarebbe stato con ogni probabilità alcun tipo di problema. Ma la sua ostinazione, che gli derivava da un carattere caparvio e pare molto capriccioso, apre una delle più gravi crisi costituzionali degli ultimi secoli in Inghilterra, senza dubbio la più grave del Novecento. Del resto, suo nonno Edoardo VII, salito al trono nel 1901 dopo la morte di Vittoria, di cui era il figlio, non era stato certo un campione di morigeratezza. Rispetto al nipote, però, aveva mantenuto una maggiore discrezione, restando a lungo all'estero con le amanti, in particolare a Parigi, mentre era ancora principe di Galles, e confinando nell'ombra la sua favorita storica, quella Alice Keppel, dalla quale discende oggi Camilla Parker Bowles, attuale consorte del principe Carlo, del figlio di Elisabetta II, l'erede al trono. I biografi lasciano intendere anche che Edoardo, nato il 23 giugno 1984, non sia stato un bambino, diciamo così, con spiccate doti di intelligenza. Nel 1907 supera con una stentata sufficienza l'esame per l'ingresso al Naval College di Osborne, dove resta, pare assai riluttante, per 20 mesi prima di essere trasferito al Royal Naval College di Dartmouth, dove viene messo a punto, e solo per lui, un corso formativo della durata di 2 anni, che sembra un po' una sorta di corso di recupero, diciamo così. Poco dopo la morte del nonno, avvenuta nel maggio 1910, appena nominato ufficialmente principe di Galles, a corte si decide di fargli interrompere il corso e di imbarcarlo a bordo di una nave da guerra. Anche questa esperienza però ha breve durata. Subito dopo viene iscritto all'Università di Oxford, che lascia 8 mesi più tardi senza aver conseguito alcun titolo accademico. Nel periodo della Prima Guerra Mondiale, a dispetto del suo desiderio di prendere parte attiva al conflitto, i vertici militari e il governo gli permettono soltanto visite ai soldati non impegnati in combattimento, nelle retrovie, visite che però sono molto apprezzate dalle truppe. Per queste visite nel 1916 ottiene un riconoscimento importante, la Military Cross, e al termine della guerra Edoardo sarà tra i Windsor più popolari tra i veterani. Nel corso degli anni 20 è spesso in visita in tutto l'impero, ma è a Parigi, dove appunto incontrerà Wallis Simpson, che Edoardo ama soggiornare se non deve rimanere in patria. In tutto il periodo del dopoguerra diventa una delle celebrità più ammirate e più fotografate del tempo, grazie naturalmente al rango, alla leggendaria eleganza. Sappiamo tutti oggi che, non so, il nodo della cravatta alla Windsor, i cosiddetti colletti delle camicie alla Windsor e molte altre forme di abbigliamento o capi si devono a lui. E naturalmente celebre in virtù del fatto che è celibe, che è l'erede al trono di Londra, del Regno Unito. Intanto su quel trono siede Giorgio V, sovrano dal carattere difficilissimo, un uomo molto austero, poco dotato come oratore, ma popolare tra i sudditi in virtù in particolare del messaggio radiofonico natalizio, trasmesso ogni anno dalla BBC e ascoltato in milioni di case. Thank you. L'erede al trono invece ha un carattere molto diverso, è un estroverso, ama trasgredire le regole e deve la celebrità di cui gode in patria e all'estero alle centinaia di immagini che vengono proposte dalla stampa, naturalmente non c'era la televisione ancora. È uno scapolo giovane e decisamente esuberante che colleziona in serie quelle che potremmo definire eufemisticamente affettuose amicizie e anche innumerevoli, diciamo così, fidanzate nell'alta società internazionale in cui si muove. E gli avvenimenti che segnano i primi 30 o 40 anni della vita di Edoardo potrebbero senza alcun dubbio essere un adattamento di uno di quei brillanti romanzi satirici di uno scrittore del calibro di Evelyn Waugh, uno scrittore sulfureo della prima metà del Novecento inglese, con una cattiveria degna di Jonathan Swift nel ritrarre tic e vizi dell'aristocrazia o dell'alta borghesia londinese. Romanzi pieni di automobili veloci, lussuosissimi ricevimenti, taglienti scambi di battute al vetriolo, adulteri in serie da non prendersi mai troppo seriamente da parte dei protagonisti, insomma, gli ambienti in cui Edoardo si muove e che adora. Non c'è nulla in ogni caso che i vertici dell'establishment e soprattutto l'opinione pubblica non possano accettare e giustificare da parte di un erede al trono britannico. Almeno sino a quando al suo fianco non inizia ad apparire insistentemente in pubblico Wallis Simpson, nata Bessie Wadfield a Baltimora il 19 giugno 1896, di cui Edoardo si innamora nel 1934. Durante i primi mesi della loro relazione, stampa e cinegiornali mantengono un assoluto silenzio sul legame. Nessuna immagine esce delle numerose crociere a bordo dello yacht in navigazione nel Mediterraneo, nessuna notizia viene data sulle udienze in corso sul secondo divorzio di Wallis, che voleva separarsi dal marito, il secondo marito, che era un finanziere britannico.
I duchi di Windsor, graditi ospiti del Golfo Partenopeo, dove sono giunti col loro panfiglio Gugsar, ripresi dal nostro operatore mentre, accompagnati dal professor Matto della Corte, visitavano la disepolta Pompei. Gli ospiti hanno espresso il loro vivissimo compiacimento per l'impulso che il governo fascista ha dato e continua a dare agli interessantissimi lavori di scavo ed hanno espresso il loro animo grato per le accoglienze cui sono stati fatti segno nelle città italiane dove si sono fermati, dichiarando che serberanno un indelebile ricordo delle bellezze naturali ed artistiche dei centri visitati.
Giorgio V, padre del principe di Galles, muore il 20 gennaio 1936. Edoardo prende subito il suo posto e pochi mesi dopo è il vescovo di Bradford ad abbattere il muro del silenzio sul legame, dichiarando ai giornali che dal suo punto di vista il sovrano ha un assoluto bisogno della grazia divina, dice, per poter continuare a ricoprire l'alto e gravoso compito al quale è stato chiamato. Naturalmente tutti capiscono a che cosa sta alludendo il vescovo di Bradford. L'ecclesiastico, interpellato in seguito, dirà che non aveva alcun obiettivo di scagliare la prima pietra sulla coppia, ma il suo intervento apre un dibattito pubblico che coinvolge l'intero paese e scatena davvero una valanga dopo che si apprende che Edoardo, durante un colloquio con il primo ministro, ha affermato e confermato di voler sposare ad ogni costo Wallis Simpson, addirittura sostiene di aver fatto ricorso a uno stuolo di avvocati che esaminano le norme britanniche per poter sposare la signora. E questo il comportamento consono alla dignità di un re inglese? Iniziano a titolare e a tuonare i tabloid popolari e poi seguiti anche da testate molto più autorevoli, il Times, il Daily Telegraph ad esempio. La maggior parte dell'opinione pubblica ritiene non lo sia, nonostante a fianco di Edoardo si schierino alcuni esponenti politici di prima grandezza, a cominciare sorprendentemente da Winston Churchill, ma anche con l'imbarazzante aggiunta di Edward Mosley, capo dell'ultradestra filonazista inglese. Intanto a Buckingham Palace iniziano ad arrivare migliaia di lettere di sudditi, in larga misura, si dice, a sostegno del re. Pochi anni fa ha raccontato Jeremy Paxman in un assaggio sulla monarchia che in una di queste lettere, a firma di un signore di Glasgow, si legge tra l'altro: Se Vostra Maestà ritiene che il vescovo di Bradford debba essere infilzato da una baionetta, bene, io sarò lieto di obbedire all'ordine, nonostante mi ritenga e mi proclami un pacifista. Per comprendere davvero il significato e la portata del dibattito che infiammò e divise il Regno Unito all'inizio dell'inverno del 1936, occorre tener conto di alcune questioni in parte rimaste sotto traccia all'epoca, ma in seguito emerse in tutta evidenza grazie agli storici. Innanzitutto, si sono chiesti gli studiosi, come poteva il capo supremo della Chiesa d'Inghilterra sposare una divorziata quando questo era proibito ai suoi membri ordinari? Il precetto allora vigente in ambito ecclesiastico era ispirato all'antica regola, ovvero ciò che Dio ha unito, nessun uomo può separare. Nonostante il divorzio civile fosse stato istituito nel corso dell'Ottocento, solo poche centinaia di sentenze venivano pronunciate ogni anno dai giudici, perché il procedimento era molto costoso e l'unica ragione di divorzio ammessa era l'adulterio. In seguito venne aggiunto l'abbandono, subito dopo la guerra. In pratica, soltanto i ricchi erano nelle condizioni di far ricorso ai tribunali e avevano uno status sociale che li metteva al riparo dall'ostracismo della Chiesa. Ostracismo che però non poteva certamente risparmiare la figura del sovrano per tutto quello che il sovrano rappresentava. Tuttavia, quando il premier Baldwin afferma, e lo afferma pubblicamente, che il paese non è pronto per una regina Wallis, non è mosso da preoccupazioni di ordine morale. Sono invece tutti politici questi motivi, legati in parte al burrascoso passato della signora e soprattutto ai suoi legami con la destra europea e ai legami con la destra europea che lo stesso re stava allacciando. I servizi segreti pare certo abbiano fornito a Downing Street nei mesi precedenti all'abdicazione rapporti confidenziali nei quali tra l'altro si documenta che appunto la signora Wallis a Hong Kong ha conosciuto il primo marito in una casa d'appuntamento, che in seguito era rimasta incinta e aveva abortito dopo una relazione con un alto gerarca fascista vicino al duce, molto probabilmente Galeazzo Ciano, e che a Londra manteneva una, diremmo così, affettuosa amicizia con l'ambasciatore nazista, e infine che risultava addirittura coinvolta in un vasto traffico internazionale di armi. Troppo, in effetti, per una regina, in particolare negli anni 30 del secolo scorso. Di recente, alcuni documenti poi emersi dagli archivi tedeschi, da quelli della PIDE soprattutto, ovvero dalla polizia segreta del dittatore portoghese Salazar, hanno dimostrato la fondatezza delle preoccupazioni politiche di Baldwin. Non soltanto i rapporti dei servizi inglesi si basavano su fatti e non su semplici ipotesi, come dissero all'epoca alcuni difensori di Edoardo, c'era poi ben altro e soprattutto c'era qualcosa di molto, ma molto più grave. Grazie proprio a Wallis Simpson, Edoardo nel 1936 stava addirittura maturando l'idea di schierare il suo paese al fianco di Hitler e del Terzo Reich. E Edoardo, secondo questi documenti emersi dagli archivi tedeschi e portoghesi, aveva persino in animo di far organizzare un vertice ufficiale a Berlino per spartirsi con il Führer le zone di influenza mondiali ed era prontissimo ad offrire ai nazisti mano libera in Europa in cambio di quella che riteneva potesse essere la salvezza dell'impero. Era persuaso, come alcuni aristocratici britannici, che, disse a un amico, inglesi e tedeschi appartengono alla stessa razza e dunque non possono farsi la guerra. E lo stesso punto di vista raccontato in un romanzo celebre, perché è diventato un film, dallo scrittore anglo-nipponico Kazuo Ishiguro. Il film si intitola Quel che resta del giorno e attraverso la storia di un maggiordomo che racconta appunto quello che accade negli anni della guerra nel castello dove lavora, si vedono anche lì degli incontri tra aristocratici britannici e vertici della politica nazista, tutti convinti che gli inglesi e i tedeschi appartengono alla stessa razza e dunque non possono farsi la guerra, guerra che poi naturalmente ci sarà.
Ho invitato Giscard Dupont d'Ivry a partecipare come delegato francese.
Dupont d'Ivry non verrà mai.
Sono lieto di annunciare che è appena accettato.
Sono esterrefatto.
Ma Dupont è notoriamente antitedesco. Mi rammento un suo discorso a Ginevra nel 1933 che mi fece vergognare di essere considerato un alleato dei francesi. Non è il modo in cui si comportano gli inglesi.
No, certo che no. E lo scopo della nostra conferenza è proprio quello di discutere questi argomenti ufficiosamente, lungi dalle formalità delle grandi conferenze internazionali, qui nell'atmosfera rilassata e amichevole di una residenza privata. Potremmo convincere anche gli altri, per primi i francesi, a seguire il nostro punto di vista.
E quello dei tedeschi.
E quello dei tedeschi.
Perdonate, signori, mi duole intrompervi, ma non vedo in che modo ci si possa legare ora con i tedeschi, cioè con il partito nazista. Hanno violato e calpestato i trattati che avevano fatto e sembra che mai come ora siano una minaccia per l'Europa, per non parlare della loro brutale dittatura.
Mio caro ragazzo, quando ero a Berlino, ho visto finalmente un popolo tedesco felice, che lavorava e veniva sfamato, orgoglioso del proprio paese e del proprio leader.
E cosa mi dite degli ebrei?
Se poi Wallis Simpson sia stata una spia al soldo dei nazisti o una semplice simpatizzante, non lo sappiamo e probabilmente non lo sapremo mai. È ormai certo invece che i servizi offrirono il materiale indispensabile a Downing Street, al primo ministro, per gonfiare lo scandalo di quella che chiamavano concubina plebea, nascondendo accuratamente la trattativa con Berlino per salvare l'onore dei Windsor. In questo quadro Edoardo non aveva scelta. L'abdicazione costituiva un passo obbligato. Baldwin sostanzialmente disse in un colloquio riservato e piuttosto tempestoso con il re che il tentativo di alleanza e di spartizione dei territori europei e mondiali con i nazisti era inaccettabile e quindi sarebbe stato rivelato se il re non avesse abdicato. Dunque, per Edoardo era meglio uscire di scena affermando dai microfoni della BBC, come abbiamo detto, ho trovato impossibile portare il pesante fardello di responsabilità e adempiere i miei doveri di re come vorrei fare senza l'aiuto e il supporto della donna che amo, piuttosto che essere trascinato da Baldwin nella polvere per una trattativa con la Germania che senza dubbio pochissimi sudditi avrebbero condiviso. Dopo l'abdicazione, Edoardo lascia il paese rapidamente insieme a Wallis. I due si sposano in Francia il 3 giugno 1937. La cerimonia privata in un castello non vede la presenza di alcun membro della famiglia reale inglese. E anche in seguito i rapporti tra i duchi di Windsor, questo è il titolo nobiliare concesso alla coppia da Buckingham Palace, e appunto Buckingham Palace, restano sempre freddissimi. Del resto Giorgio VI, il fratello e successore di Edoardo, era un uomo timido, ma che grazie anche alla sua capacità di rimanere in rapporto con il popolo negli anni difficilissimi della Seconda Guerra Mondiale aveva conquistato una popolarità immensa in tutto il paese, mentre appunto il fratello che aveva abdicato appariva agli occhi dei suoi sudditi una specie di playboy in esilio da non prendere ormai più troppo sul serio. Sempre nel 1937, a conferma delle ipotesi appunto citate prima, i duchi si recano in visita in Germania, ospiti addirittura personali di Hitler. Quindi dopo l'invasione tedesca della Francia si spostano in Spagna e in seguito in Portogallo, sempre frequentando uomini legati strettamente alla destra europea. È per questo che nel 1940 il governo di Londra, sentito ovviamente il parere del fratello, salito al trono dopo l'abdicazione, decide di allontanarlo addirittura dal continente e lo nomina ambasciatore alle Bahamas, suscitandone l'ira. L'ex re Edoardo scrive in una lettera indirizzata a Londra: «Lo ritengo un oltraggio, le Bahamas sono una colonia di terza classe». A Parigi la coppia rientra solo al termine del conflitto e nel corso degli anni 50 il duca pubblica due libri. Il primo, del 1951, si intitola A King's Story, la storia di un re. È un'autobiografia nella quale, tra l'altro, si esprime un enorme disappunto e anche un po' di disgusto per la politica definita socialista e comunista dell'Inghilterra dell'epoca, retta tra l'altro da un governo laburista. Il secondo libro che firma è di alcuni anni più tardi, del 59. Si intitola A Family Album, un album di famiglia, in larga parte dedicato ai mutamenti nell'ambito delle etichette e delle regole di corte dai tempi di Vittoria a quelli della sua abdicazione. Un tacito patto pare governare, a partire dagli anni 50, i rapporti tra Buckingham Palace e i duchi di Windsor. A Londra nessuno farà più riferimenti, anche velati, alle imbarazzanti simpatie politiche della coppia, ma i coniugi rientreranno in patria solo per eventi eccezionali. Accade nel 1952 per i funerali di Giorgio VI, il padre dell'attuale regina Elisabetta II, ma i duchi di Windsor assistono davanti alla televisione nella loro casa francese alla cerimonia di incoronazione di Elisabetta II nel 1953. In compenso, Buckingham Palace non ha nessuna difficoltà a permettere ai duchi di Windsor di tornare ad occupare quel ruolo mondano al quale tengono entrambi in maniera particolare. E infatti spesso nella lussuosa abitazione parigina o in quella subito dopo acquistata a New York ospitano feste alle quali intervengono aristocratici o artisti, feste con scatti di fotografi e questa volta immagini televisive che fanno il giro del mondo. Insomma, l'ex Edoardo VIII, ora duca di Windsor, continua, come faceva negli anni 20 e 30, ad occupare la scena mondana internazionale. Nel corso degli anni 60 la salute di Edoardo inizia a deteriorarsi rapidamente, anche a causa di problemi cardiaci. Poi nel 1971 gli viene diagnosticato un cancro alla gola che ne causa la scomparsa, il 18 maggio 1972, all'età di 77 anni. Viene sepolto all'inizio di giugno in una cappella del castello di Windsor. Al suo fianco, 14 anni più tardi, è collocata e riposa anche la salma di Wallace Simpson. Che giudizio dare di quello che accadde all'epoca dell'abdicazione? Beh, senza dubbio che l'abdicazione stessa rappresentò una ferita costituzionale e uno shock politico nel Regno Unito del secolo scorso, una frattura con i sudditi ricomposta, dicevamo, grazie alle capacità del nuovo re e in seguito dalla sapienza anche comunicativa di quella Elisabetta II, che tuttora siede sul trono e che da pochi mesi ha festeggiato il giubileo di diamante. Nella plurisecolare storia della monarchia inglese, che pure ha attraversato moltissimi momenti di crisi, la rinuncia al trono di Edoardo VIII non ha praticamente precedenti e il suo esempio è impossibile venga seguito a breve, come molti si augurano, con Carlo che dopo la morte della madre abdichi a favore del figlio William, in ragione della diversa popolarità dell'attuale erede al trono e del nipote della regina. Insomma, quando il destino ha deciso che si è nati re o regine, non ci si può sottrarre al ruolo, almeno a Londra. Solo Edoardo VIII lo ha fatto, molto probabilmente per motivi politici e non sentimentali. Difficile, anzi impossibile, che altri sovrani britannici ne seguano l'esempio.
L'11 dicembre 1937, Edoardo VIII abdica al trono del Regno Unito. Roberto Bertinetti l'ha raccontato a Wikiradio.
A cura di Loredana Rotundo, con Giancarlo Mancini, Clementina Palladini e Lorenzo Pavolini. Per riascoltare, per scaricare e per saperne di più, wikiradio.rai.it. Se volete scriverci, wikiradio@rai.it.